Volume, 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 volume.
Ciao a tutti, buon pomeriggio da Dario Grande. Come tutti i sabati, dalle 17 alle 17.30 va in onda il Best Of di Volume. Condotto da Elisa Graci e me, Volume è il magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 16. Se non siete riusciti ad ascoltarci nei giorni scorsi, questo spazio è pensato apposta per riproporvi alcuni contenuti andati in onda durante la settimana. Il 10 aprile a Volume è passata a trovarci Sara Fine, musicista vincitrice dell'edizione 2023 di X Factor, che ci ha raccontato il suo percorso artistico tra la Calabria e Bruxelles. Eccoci, grazie Elisa per la linea, siamo pronti, sono sceso giù nel basement di Radio Popolare, pronto a dare il benvenuto alla nostra ospite di oggi, ovvero Sara Fine. Ciao, allora, ciao a Sara e Alessandro.
Ciao Dario, ciao.
Ciao, allora fatemi sbirciare perché vi ho appena salutati prima, ma esatto, vedo la formazione, una voce, ok, e chitarra.
Okay. Chitarra anche percussioni, Alessandro Malerba,
anche...
sì.
Ok, ok, quindi per il momento niente sequenze, cose di quel genere, però l'ultimo brano lo ascoltiamo da disco, è l'ultimo che è uscito, si intitola Potevamo fare schifo insieme, un titolo anche che mi incuriosisce, che poi insomma ci commenterai. Comunque, tu sei Sara Sorrenti, appunto in arte Sara Fine, so che arrivi da un periodo insomma in cui stai suonando parecchio in giro, stai facendo anche diversi insomma sold out, per esempio anche recentemente Torino, Bologna, Milano. Come sta andando questo periodo insomma di grandi concerti?
Allora, questo periodo è un periodo molto molto impegnativo, però devo dire è stato estremamente soddisfacente perché abbiamo fatto per la prima volta un club tour dopo un paio d'anni diciamo di inattività a livello proprio di live a pagamento per me, perché ho suonato nei festival, quindi era una cosa un po' inaspettata e devo dire che la risposta del pubblico è stata molto molto calorosa, quindi abbiamo fatto tutto un club tour nelle varie città d'Italia e poi abbiamo fatto due date evento, una ai Magazzini Generali e l'altra a Roma ad Hacienda, che sono andate molto bene, era uno spettacolo completamente diverso che abbiamo dovuto mettere su in un paio di mesi, c'era un corpo di ballo che, al quale io sono molto affezionata, che si chiamano l'Edera, è un corpo di ballo romano col quale io ho proprio stretto un sodalizio molto molto forte, e diciamo che è un periodo molto molto positivo. Adesso ripartiamo di nuovo con i live estivi, quindi si gira come trottole.
Si gira come trottole. Allora, appunto, hai pubblicato da non molto un nuovo brano, però prima ti chiederei un po' così in generale il tuo percorso, anche qual è un po' il tuo background da musicista, qual è la tua storia?
Allora, il mio background da musicista è un po' discontinuo, nel senso che comunque io da ragazzina studio pianoforte per un annetto, poi per pigrizia abbandono, però diciamo che poi la mia carriera artistica inizia verso i 20 anni, quando inizio da autodidatta a imparare la chitarra, quindi mi accompagno e scrivevo canzoni così. Avevo però una band con cui facevamo cover, ci chiamavamo i Da Ricovero perché ci piacevano i giochi di parole, i Da Ricovero, e facevamo versioni folk di tutte le canzoni possibili e immaginabili, da Toxicity in versione folk, perché banalmente io sapevo fare soltanto una pennata, e poi avevamo la fisarmonica, il violino, quindi tutto ci veniva bene in versione folk.
Ok, quindi System of Down in versione folk o per esempio qualcos'altro?
Ma che ne so, Sergio Caputo, no, facciamo un po' di tutto. Sì, ma da Baciami Piccina ai System of Down.
È stata una bella scuola, mi sembra di capire.
È stato molto divertente, è stato molto interessante proprio imparare un pochettino a riuscire con le sole risorse che avevamo, che erano le mie limitatissime capacità chitarristiche, a mettere su uno spettacolo. Quindi diciamo che ho imparato un po' l'arte di arrangiarmi in quel periodo.
Ok, e poi cos'è successo invece?
È successo che diciamo, io ho avuto un po' uno stop nella mia carriera artistica perché ho seguito un percorso educativo completamente differente, perché mi sono laureata in economia aziendale e quindi mi sono poi trasferita all'estero. Sono stata per un po' di tempo a Londra, poi a Lussemburgo e a Bruxelles, dove ho lavorato in fiscalità internazionale per 8 anni.
Okay.
E non ho più suonato.
Zero proprio.
Zero. Ho proprio abbandonato la musica perché così cresciuta da un papà che mi aveva insegnato, diciamo, che la felicità deve essere solo propedeutica all'utile materiale, quindi se non mangi, se non hai soldi, come dice mio padre, è una passione che lo fai a fare, avevo abbandonato tutto. E diciamo che poi con il lockdown mi sono ritrovata un po' a avere un po' di fronte a me quella che era un po' la mia vita, che al tempo era abbastanza miserabile, e quindi mi sono detta che forse volevo darmi una chance di essere felice, e quindi ci ho provato, e da lì è ripartita la mia passione per la musica elettronica e mi sono un po' appassionata alla produzione, e quindi poi è iniziato tutto da capo.
Ed è iniziato tutto. Andando avanti veloce, sei arrivata qui a Radio Popolare, e il papà chissà cosa ne pensa adesso, insomma.
Mio papà è contentissimo, adesso primo fan.
Primo fan, benissimo. Allora, direi, ascoltiamo un brano e poi andiamo avanti ad approfondire un po' diversi aspetti di quello che già ci hai anticipato. Che cosa ci suoni per cominciare?
Vi suoniamo La Regina della Macarena.
Ok, tratta dal primo EP Un Trauma, è per sempre, dal vivo a volume Sarafin.
Ci sono molti modi per incontrare i mostri della tua vita. Alcuni li riconosci subito, altri li riconosci dopo tanti anni, dopo che si sono trasformati in piccolissimi traumi. Quando ero bambina mi piaceva tantissimo ballare latinoamericani. Ero la regina della Macarena. Allora chiese mia madre di iscrivermi a danza e lei lo fece. C'erano due cose che mi turbavano della scuola di danza. La prima era dovermi spogliare davanti a tutte le altre bambine. La seconda era il maestro Vladimir e le sue incursioni nello spogliatoio. Vladimir era un ex ballerino polacco sulla cinquantina, sempre molto sorridente e carico di un ingiustificato ed estremo entusiasmo. A Vladimir piaceva abbracciarci tutte con tanto trasporto. A Vladimir piaceva accarezzarci con affetto, molto affetto. Forse Vladimir si sentiva solo. Forse voleva solo un po' di compagnia. Forse voleva solo incoraggiarci. O forse no. Oh, la ballerina dolce come una marena, vedo che sei la regina della Macarena. Vieni da me come quella luce la falena, prima ballerina della mia mise en scena. Oh, la ballerina dolce come una marena, vedo che sei la regina della Macarena. Vieni da me come quella luce la falena, prima ballerina della mia mise en scena. Bella balla come una cavalla. Che tutta musica che sale che decolla, vuoi dimenticare quello che era la culla. Hola, Macarena. Hola, Macarena. Solo quiero acariciarte. Qué hermosa eres, mi niña. No debes malinterpretar. Solo quiero compañía. Solo quiero compañía. Solo quiero acariciarte. Qué hermosa eres, mi niña. No debes malinterpretar. Solo quiero compañía. Solo quiero compañía.
La regina della Macarena, suonata dal vivo da Sarafin, qui a volume, insieme ad Alessandro alla chitarra, che da vedere comunque è stato incredibile.
Me li scelgo bravissimi i collaboratori.
Senza nulla togliere a te, Sarafin. Allora, un brano che, vabbè, c'è talmente tanta roba che non saprei da dove partire. Raccontacelo un po' tu, poi magari approfondiamo.
Allora, questo è un brano che racconta di un trauma infantile, e racconta di un professore, diciamo, di scuola di latinoamericani, che era un pochettino troppo affettuoso. Diciamo che era un periodo storico nel quale si parlava molto di pedofilia, e io ero negli anni 90, diciamo che come bambina ero abbastanza bombardata da questo tipo di informazioni. Avevo mia mamma molto, sì, molto preoccupata, che mi diceva stai attenta, e quindi diciamo che da bimba ero molto sensibile a queste invasioni di campo da parte di persone strane, e diciamo che è stata un po' un racconto che io ho romanticizzato, però mi piaceva anche molto valutare la prospettiva dell'insegnante, nel senso che in questo brano l'insegnante viene raccontato sia nell'aspetto più perverso ma anche nell'aspetto più umano. Nel momento in cui si canta, lui chiede compagnia, diciamo. Quindi diciamo che la sua perversione risponde ad un bisogno illecito, però è pure un bisogno umano, malato. E mi piaceva un po' investigare tutte quante le sfaccettature della mente umana, diciamo.
Certo, chissà se sarà arrivata all'insegnante, a Vladimir, questo
dubito,
questo pezzo.
Dubito.
E volevo chiederti, metti insieme un sacco di cose a livello musicale, anche, cioè, sia il modo in cui canti, che poi è più un parlato all'inizio, poi passi a cantare in lingua spagnola, ci sono sonorità. Beh, sarebbe bello descrivere la tecnica chitarristica comunque utilizzata da Alessandro. Quanti elementi insieme ci sono e come hai pensato, come sono usciti, come si sono mescolati?
Allora, in realtà tutte le sonorità sono sempre aderenti al racconto che io voglio fare, nel senso che comunque tutto il disco varia da canzoni puramente dance e techno a canzoni che sono un mix di acustico e techno. Adesso qui Alessandro è intervenuto con un elemento percussivo che sta un pochettino a replicare quella che è la fase del techno del brano, però diciamo che è sempre tutto a servizio del racconto. Quindi questo pezzo narrava di una scuola di ballo di latinoamericano, raccontava proprio quel momento della mia vita, quindi tutte queste sonorità sono andate a vestire il racconto.
Certo, un'altra cosa che spesso, diciamo, ci incuriosisce qui a Radio Popolare, spesso vedendo, invitando anche musiciste, insomma donne appunto a suonare della scena emergente italiano, anche internazionale, è una domanda riguardo appunto a come essere musicista donna appunto nell'industria musicale italiana di questi tempi.
Ma guarda, sicuramente ti dico, questo è un periodo nel quale comunque il tema esce fuori molto spesso, no? C'è una grandissima attenzione alle donne che fanno musica e io mi auguro semplicemente che arriverà un momento in cui non ci sarà bisogno di chiarire quello che è il genere di una persona che porta una proposta artistica. Quindi ancora forse c'è questo tipo di necessità e io mi auguro che sparisca questa necessità il prima possibile. Per adesso io l'avverto relativamente, perché comunque sono partita artisticamente dal punto di vista professionale con una grandissima facilitazione, perché il mio primo impatto, il mio primo incontro col pubblico è stato televisivo, perché ho partecipato ad un programma televisivo molto noto che è X-Factor, e quindi diciamo che ho vissuto poco l'attrito che magari potevo affrontare,
certo,
da donna emergente, e quindi sono stata anche un po' fortunata. Sicuramente è una cosa esistente e io mi auguro che questo gap di trattamenti, proprio anche di vantaggi, si colmi il prima possibile.
Ascoltiamo un nuovo brano, come si intitola?
Questo è L'Urucio del Lumare, che è un brano della tradizione popolare pugliese che io da gran paracula quale sono ho rifatto, perché mi piaceva scroccare anche il pubblico pugliese, perché io sono calabrese,
okay.
E ho aggiunto, diciamo, una parte su questo brano che si chiede fondamentalmente che si fa per amore, perché il brano narra di una storia impossibile tra una donna e un re, e lei poi si uccide perché questo amore è impossibile.
Hai detto scroccata, ma insomma è una rivisitazione anche in chiave molto personale, quindi l'andiamo ad ascoltare, L'Urucio del Lumare, Sarafin Live a Volume.
Grazie.
Rushu de Lumar, suonata live da Sarafin qui a Volume Radio Popolare, che sarebbe il rumore del mare, giusto?
Esattamente.
Esatto, allora è o non è la prima volta che ti capita di attingere appunto un po' dalla tradizione popolare, di musica popolare?
No, non è la prima volta, perché diciamo che un po' mi piace proprio la musica popolare, è una cosa che comunque sento in maniera molto naturale, e diciamo che ho già trattato il tema però con musica calabrese.
Okay.
Ho già fatto una versione techno però molto molto cattiva di un pezzo che si chiama Ritornella, che era un pezzo al quale sono molto molto legata, che è un pezzo che parla d'amore. Diciamo che io in generale non è un tema che affronto se non nell'ultimo brano che sentiremo dopo,
tra poco però
tendenzialmente diciamo che attingo alle tematiche d'amore più nei testi popolari, perché in qualche modo è un tema che io sento molto e mi terrorizza, quindi mi piace che sia lontano da me, che lo tratti qualcun altro per me, io lo ripropongo, lo rivesto. E poi sono anche delle tonalità che mi piacciono molto, me le sento veramente naturali, cioè mi piace.
Hai detto verso l'inizio appunto di questa chiacchierata che hai avuto esperienza anche all'estero e ti sei interessata anche molto al mondo, diciamo, chiaramente dell'elettronica, dei club, anche come DJ?
Diciamo che sì, spiego, prego. Diciamo che io ho avuto la fortuna / sfortuna, perché facevo un lavoro che non mi piaceva, però ho vissuto per quasi 8 anni in Lussemburgo e poi a Bruxelles, quindi diciamo che ho avuto proprio questa, ho subito molto positivamente la musica, ho subito molto male il tempo, il clima, diciamo, le attitudini lavorative, però diciamo che lì, specialmente a Bruxelles, che è un posto che è molto più come dire, frizzante dal punto di vista proprio della cultura artistica e dell'underground.
Certo.
Lì mi sono influenzata moltissimo, specialmente una cosa che non avevo mai visto fare era la musica elettronica suonata, la trap suonata. Ed erano delle cose che effettivamente mi hanno lasciato molto molto stupita. E quindi quando poi sono tornata in Italia, diciamo che mi ero resa conto che qui non c'era moltissimo questo tipo di proposta, e trovare anche delle persone che facessero questa cosa qui è stato un po' difficile, però poi ho trovato dei musicisti con cui collaborare. Adesso suono con Dai Coda, Matteo D'Ignazzi, che tra l'altro hanno pure loro un progetto loro che si chiama Easy Easy. Comunque fanno e ho scoperto tutto un sottosuolo di persone che fanno musica jazz, però che si avvicina anche all'elettronica, che era una cosa che io avevo visto soltanto in Nord Europa. E quindi poi mi sono appassionata anche al DJing, che poi ho approfondito però qua in Italia, e da lì ho iniziato a fare un pochettino anche DJ set in giro, che è una cosa che mi diverte tantissimo.
Certo. Il 6 aprile a Volume è andata in onda l'intervista a Buck Meek, chitarrista dei Big Thief, ma anche cantautore e solista, ora giunto al suo quarto disco, intitolato The Mirror. L'intervista è a cura di Niccolò Vecchia.
Benvenuto a Buck Meek, ai microfoni di Radio Popolare e di Volume. Abbiamo appena ascoltato una canzone intitolata Out of Body, ma come prima cosa vorrei chiederti di raccontarci con le tue parole come è nato questo nuovo disco. Ci sono diversi aspetti che poi approfondiremo, ma partiamo da un'introduzione generale su come hai affrontato la realizzazione di The Mirror.
The first song I wrote on this album was Out of Body, which was in response to my grandmother passing away. I was grieving her, and I wrote that as kind of this fantasy world of being able to speak with her.
La prima canzone che ho scritto per questo album è stata Out of Body, nata dopo la morte di mia nonna. Stavo elaborando quel lutto e ho scritto quel brano per immaginare una sorta di mondo fantastico in cui poter parlare con lei nell'aldilà, in cui lei comunicava con me attraverso dei segnali. Era un modo per trovare gioia e superare il dolore di fronte alla perdita. Da lì è partito il processo di scrittura di tutte le altre canzoni, che tracciano le diverse fasi dell'amore, nelle relazioni sentimentali, ma anche nelle amicizie, nelle legami familiari. Il disco esplora i riflessi che si trovano nell'amore, le dicotomie tra comunicazione conscia e inconscia, tra ciò che si dice e ciò che resta non detto, e il desiderio profondo di entrare in contatto con l'altro e tutti i modi che troviamo per farlo. Per quanto riguarda la registrazione, abbiamo inciso l'album tutti insieme in una stanza con la mia band, suonando come una rock and roll band. Contemporaneamente il nostro produttore, James Krivchenia, creava un'atmosfera elettronica usando il suono della band come innesco. Generava dei mondi ambientali paralleli che a loro volta si riflettevano nella stessa dicotomia, la mente conscia rappresentata dalla rock band e quella subconscia rappresentata dal mondo elettronico. Il brano che hai citato, che poi è il primo che hai scritto, è anche l'ultimo della tracklist. C'è un motivo particolare? Che messaggio finale affidi a quel brano per chi ascolta The Mirror?
Yeah, good question. I mean, I think there's a that song is a reaching for.
Penso che quel brano sia un tentativo di raggiungere una leggerezza, una forma di trascendenza oltre la morte. La fine di un album è come una morte, in un certo senso. Il ciclo di vita di un disco è una nascita e poi una morte. Ho messo quel pezzo in chiusura per gettare un ponte oltre quella fine.
And so I placed that there as kind of a way to bridge that gap, I guess.
Da qui nasce un'altra domanda. Quanto la scrittura di canzoni è stata per te un processo di guarigione rispetto a ciò che stavi vivendo?
Yeah, I mean, it's become my kind of my primary way of processing.
È diventata il mio modo principale di elaborare le emozioni, la gioia, la perdita. È come tenere un diario della mia esperienza, un modo per dare forma concreta a un'emozione e poterla comprendere. È il mio modo di materializzare un sentimento astratto, di poterlo tenere tra le mani, guardarlo, esteriorizzarlo e, in una certa misura, lasciarlo andare. Sento che quando la canzone è scritta, se sto attraversando qualcosa come un lutto e scrivo una canzone, riesco a liberare quell'emozione e a sentirmi di nuovo vuoto, in pace, magari per un momento. Però queste canzoni poi restano e a volte le suoni a distanza di mesi o anni dal sentimento che le ha originate. Cambiano di significato, di colore nella tua percezione personale?
Definitely, yeah, and that's the thing. It, in the process of writing a song, I'm able to externalize that feeling, which allows me to.
Sicuramente sì. Nel processo di scrittura riesco a esteriorizzare quel sentimento, il che mi permette di acquietarmi in un certo senso, ma allo stesso tempo, come dici tu, poterci tornare ha un valore perché la memoria è così sfuggente. Avere quella memoria emotiva come testimonianza a cui tornare, su cui riflettere, per me è stato prezioso. E vedere come, man mano che la mia vita cambia, cambia anche il contesto intorno a quei ricordi.
To see the context around those memories change, for sure.
Tornando al processo produttivo del disco, mi hai parlato del ruolo di James come produttore. Mi incuriosisce capire come cambino la chimica e l'equilibrio dei rapporti quando passi dall'averlo come compagno di band nei Big Thief a un ruolo diverso, sempre nell'ambito della musica, ma con una geometria differente. Come descriveresti questa situazione?
Yeah, there's kind of a Venn diagram. I mean, on one level, James and I think there's a great advantage to us having been in a band for 10 years together, because we have a really deep.
C'è una sorta di diagramma di Venn. Da un lato, il fatto che io e James siamo stati in una band insieme per 10 anni è un enorme vantaggio. Abbiamo una comprensione profondissima delle nostre paure, dei nostri punti di forza. Lui conosce in modo intimo le mie insicurezze e le mie certezze. Abbiamo una comprensione dei gusti dell'altro talmente profonda che è in gran parte implicita. Se gli dico che voglio qualcosa di più luminoso, lui sa cosa intendo in mille modi che non devo nemmeno spiegare, perché abbiamo condiviso tantissime esperienze sul palco e in studio. Ma allo stesso tempo il suo ruolo in questo progetto era molto diverso. Nei Big Thief è il batterista e gran parte della sua energia va nella batteria, negli arrangiamenti, nel sostenere la scrittura di Adrian. In questo progetto invece gli ho dato carta bianca per dare libero sfogo a quest'altro lato del suo lavoro. James ha una sorta di vita segreta come musicista elettronico. Nei Big Thief emerge in parte, ma è quasi come se avesse una famiglia segreta in un altro stato di cui non sappiamo nulla, ha un'intera comunità ambient che non abbiamo mai incontrato. Produce di continuo registrazioni sul campo, lunghissime e oscure, di nascosto, e poi porta avanti processi di manipolazione elettronica del suono che durano magari 5 anni a porte chiuse. Con The Mirror l'ho incoraggiato a liberare completamente tutto questo e ho avuto la sensazione di scoprire un lato di lui del tutto nuovo.
behind closed doors. And with this album, The Mirror, I basically encouraged him to just completely unleash that and really lean into it. And so I felt like I was seeing a whole new side of him, basically.
Lost my temper and punched the wall. I think I broke a finger and broke your heart.